Due di denari, il programma che informa con autorevole leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Vabbè, allora avranno già
capito. Ho già capito. Antitrust.
Antitrust. E ne abbiamo anche oggi un paio.
Non c'è mai pace.
Ma io, guarda, credimi, secondo me la pubblica amministrazione, secondo me il nuovo ministro Brunetta li dovrebbe premiare per la produttività, perché in quegli uffici lavorano a testa bassa in maniera incredibile. Allora,
chi è finito nel mirino?
Intanto mi sono giocata il corso di falegnameria.
Oh, come mai?
Perché se mai lo avessi voluto fare da Leroy Merlin.
Sì.
Non so neanche se li facciano, per la verità, però diciamo lì è un po' il regno del bricolage, del fai da te. Allora, cosa è successo? Che intanto questa notizia è stata diffusa come, come dire, vittoria di una associazione dei consumatori, dell'Unione Nazionale Consumatori. L'antitrust cosa ha fatto? Ha pubblicato nel bollettino settimanale l'apertura del procedimento a carico di Leroy Merlin, appunto, a seguito della segnalazione dell'associazione Unica Segnalante, rivendicano il primato, effettuata dopo che numerosi consumatori avevano denunciato problemi per le consegne e mancati rimborsi durante l'emergenza Covid. Cosa segnala l'antitrust? Cosa avrebbe fatto Leroy Merlin? Sembra che non abbia informato i consumatori attraverso il proprio sito e prima che questi effettuassero i loro acquisti in merito alla possibilità di eventuali ritardi o altri disservizi in ragione dell'emergenza sanitaria in corso. E quindi, che ne so, volevi ordinare qualche articolo sul sito di questo operatore e però loro ti promettevano che consegnavano nel giro di pochi giorni. In realtà queste consegne non avvenivano esattamente come peraltro è successo per tutta un'altra marea di fornitori, negozianti, esercizi commerciali.
A volte anche con dei fioristi, mi sembra di ricordare.
Fioristi,
no?
Insomma, colpa sicuramente magari di promesse fatte un po' troppo leggermente. Poi i corrieri che hanno tutte le difficoltà in questo periodo, insomma, Leroy Merlin è pure uno degli operatori che consegna con ritardo. Oltre a questo, risultano telefonicamente spesso e volentieri irraggiungibili e quindi se tu ti vuoi lamentare per il fatto che il bene ordinato non ti viene consegnato, non raggiungi facilmente neanche il loro servizio consumatori, servizio clienti. E allora Unione Nazionale Consumatori si è arrabbiata e l'antitrust ha risposto puntualmente con l'apertura di un'istruttoria, che al momento è solo un'istruttoria e vedremo se si conclude. Concluderà con un'altra sanzione appioppata anche a Leroy Merlin.
Che peraltro non è l'unica istruttoria di cui diamo notizia, perché un'altra di cui si era già un po' parlato in questi giorni riguarda le mascherine. Le mascherine sono diventate un po', diciamo, un leitmotiv delle nostre vite. Le mascherine nel caso sono quelle U-Mask. L'autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società che le commercializzano perché contestano le attività di promozione e di vendita. Qual è la contestazione? Secondo l'autorità, si dubita che ci siano modalità ingannevoli e aggressive di promozione di questi articoli, di queste mascherine, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati. Sono sempre parole dell'autorità, il prodotto reclamizzato, i claim, quindi i modi, insomma gli slogan con cui le società enfatizzerebbero l'efficacia in termini di prevenzione delle mascherine, appaiono, secondo l'autorità, in grado di ingannare i consumatori, inducendoli all'acquisto di un prodotto privo delle caratteristiche. Le caratteristiche che vengono lodate per questo tipo di mascherine, che sicuramente avete visto perché hanno una U molto ben visibile riprodotta sul davanti, ecco, queste caratteristiche sono di grande efficacia filtrante, che non sarebbero, secondo l'antitrust, correttamente però diffuse.
Ah, no. E va bene, ma non parleremo di mascherine questa mattina. C'è un tema che affrontiamo quest'oggi e che abbiamo promesso la settimana scorsa. E quindi, come noi siamo puntuali.
Esattamente, ci ha dato il destro, peraltro, sì, un ulteriore aggancio.
L'assist.
Ci ha dato il destro il numero di sabato scorso di Plus 24, allegato come sempre, come ogni sabato, al Sole 24 Ore. Numero da collezione, in questo caso, come spesso accade per i colleghi di Plus, perché si parla di fusioni bancarie.
In realtà anche qualche ascoltatore ha scritto anche a noi, però, segnalandoci alcune perplessità su alcune modalità di questa grande integrazione della quale abbiamo tanto parlato lo scorso anno, che si è adesso finalizzata. Intesa ha comprato UBI e adesso sono i clienti della banca che si accorgeranno del passaggio di consegna.
Noi vorremmo capire appunto cosa devono fare i clienti, se devono fare qualcosa e devono preoccuparsi di qualcosa. Lo chiederemo naturalmente a degli esperti, sì, e anche direttamente a una delle banche interessate.
Esatto, perché il primo passaggio fondamentale che si concretizzerà nel prossimo weekend sarà quello del passaggio delle filiali UBI alle filiali BPER. Cioè le filiali UBI, che per la verità stanno scomparendo dal territorio, diventano BPER perché l'antitrust, tanto per cambiare, ha chiesto ad Intesa che per finalizzare appunto l'operazione effettuasse la vendita anche di almeno 600 sportelli. E gran parte di questi appunto sono finiti in BPER. E quindi la prima parte, diciamo, dell'operazione è proprio questa.
E ci servirà un po' per capire in generale che cosa succede anche con le successive fusioni, acquisizioni, eccetera. 800240024, numero verde per intervenire in diretta. L'SMS e i WhatsApp possono essere inviati al 349-238-6666. Prima però abbiamo un giornale radio del risparmio e magari facciamo anche una sortita, perché oggi 16 febbraio, giornatona per le partite IVA, cara mia. Giornale radio del risparmio.
Ascolto ogni mattina Due di Denari, aiutano a gestire i miei tesori. I wanna love you
and treat you right. I wanna love you. Allora?
No,
ma hai il coraggio di leggerla?
No, figurati, io sono assolutamente sfacciato e volevo così legarmi a questo filone che abbiamo aperto con i siti di incontri, di dating, se vogliamo usare un termine inglese, di appuntamenti. Abbiamo parlato di questa giovane signora diventata miliardaria, peraltro graziosa se cercate, sì, su internet.
La fondatrice di Bumble,
che è un sito di incontri che ha questa particolarità: sono le donne che devono invitare, quindi un sito proprio avviato da questa neomiliardaria per evitare così anche molestie.
Whitney Wolf, non mi ricordo bene adesso come si chiama, non ce lo siamo riportati oggi. Vabbè.
Ecco, però attenzione, perché restando un po' nel filone antitrust contemporaneamente.
Esatto, attenzione a non praticare questo campo in maniera sprovveduta.
Sì, perché il Centro Europeo Consumatori Italia ha indicato alcune cautele che sarebbe bene sempre tenere. Siti di incontri online e applicazioni digitali possono contenere delle insidie, i siti possono essere allettanti, però attenzione, potreste ritrovarvi a un abbonamento costoso che non riuscite più a cancellare. Vedo Pietro Lacorte che mi guarda interessato. Ti sei iscritto?
Sì.
Fai una verifica magari,
guarda,
dopo la trasmissione, naturalmente. Adesso
sì, esatto, con la
aiutaci ad andare
magari
in onda. Io stesso lo farò, se vuoi.
Cosa
ci mettiamo
fare?
Lì. No, per verificare di non essermi abbonato. Potrebbe esserci qualche rinnovo automatico, Pietro, stiamo attenti anche a questa cosa. Anche tu, Marco Lombardo, mi raccomando, non fai attenzione.
Io non lo so, ma quando andate via da questa radio cosa combinate tutti quanti? Non voglio neanche saperlo.
E tra l'altro è sempre bene leggere molto molto attentamente i dettagli dell'offerta a cui si sta aderendo. Le clausole di rinnovo automatico sono le più insidiose, naturalmente. Peraltro molti di noi non sanno che possiamo esercitare il diritto di recesso, però abbiamo un termine, 14 giorni a seguito della sottoscrizione di un abbonamento online. Attenzione, perché potrebbero pure addebitarci dei costi di recesso. E così siamo stati un po' maschilisti, perché abbiamo così presunto che soltanto i maschi presenti siano quelli che si iscrivono ai siti di incontri. Magari non è proprio così, come abbiamo visto raccontando la storia della neomiliardaria.
Allora, non ci crederei mai, ma ho un'altra notizia dell'antitrust da dare. Esatto, non c'era abbastanza spazio nella prima parte sotto la cavalcata delle Valchirie, qua è la ritirata delle Valchirie. Oh. Introdurrei in questa maniera appunto questa notizia secondo la quale l'autorità garante del mercato e della concorrenza ha invece chiuso, senza accertare l'infrazione, l'istruttoria nei confronti di Alitalia per la vicenda dei biglietti aerei cancellati in seguito al Covid. Lo apprendiamo dal bollettino settimanale. Anche questo è un po' come norme e tributi, va letto sempre religiosamente perché ci troviamo sempre delle novità interessanti. L'autorità garante cita fra i vari motivi della decisione, cioè di ritirare l'istruttoria senza accertare l'infrazione, tra i vari motivi della decisione il fatto che le misure proposte dalla compagnia attraverso gli impegni assunti negli ultimi mesi sono da considerarsi idonee a far venire meno i profili di scorrettezza ipotizzati in sede di avvio del procedimento e allo stesso tempo ad offrire sollecitamente un ristoro significativo a tutti i consumatori interessati dalla pratica contestata, ben superiore rispetto alla mera interruzione della pratica contestata, per l'appunto insomma una spiegazione anche tecnica abbastanza complicata, ma insomma di fatto l'apertura del procedimento, ricordiamo, da parte dell'autorità era avvenuta dopo varie segnalazioni secondo cui Alitalia aveva motivato con il Covid della cancellazione di biglietti per voli operanti dal 3 giugno 2020, data a partire dalla quale il decreto legge 33 del maggio scorso, qual era questo provvedimento? Era un ristori, no? Il rilancio forse? Sì, era il decreto rilancio a maggio?
Che doveva essere il decreto di maggio, però mi hai colto impreparato.
Doveva essere ad aprile, poi era stato, tant'è vero che lo chiamavano decreto ritardo, invece dovrebbe essere il decreto rilancio. Ha nuovamente consentito gli spostamenti all'interno e all'esterno del territorio nazionale e poi soprattutto appunto la compagnia, che era stata anche accusata dai consumatori di fornire informazioni non chiare e ambigue sulla soppressione dei voli già venduti e sui diritti di rimborso spettanti ai passeggeri, insomma ha fatto una marcia indietro, adesso comunica con maggiore trasparenza ai passeggeri e di conseguenza appunto l'antitrust ha riconosciuto questo atteggiamento più chiaro e di conseguenza ha bloccato l'iniziativa di l'istruttoria.
E allora chiudiamo queste pagine antitrust e andiamo con il nostro sportello reclami a un tema divisivo sollevato quasi involontariamente ieri.
Come
ascoltate,
tante volte ci capita peraltro. Via.
Dillo a due di denari.
Cara Debora, io sono una donna di 65 anni. Io ho lottato moltissimo per essere indipendente. Non mi sono mai voluta appoggiare a una spalla maschile. E io potevo permettermelo perché ero del 56, quando le donne erano completamente schiavizzate, prima dai padri e poi dai mariti. Io mi sono ribellata a questo. Penso che questa donna, che vuole a tutti i costi gli alimenti dal marito, stia giocando una brutta partita che non torna a favore dell'immagine delle donne che vogliono essere indipendenti. Va bene? Si rispettano le sentenze, perché alcune donne, e sono la maggioranza, la vogliono sempre avere vinta. E io lo trovo veramente deludente che delle aule di tribunale debbano essere impegnate per delle donne che non vogliono neanche minimamente provare a mettersi in discussione sul mercato del lavoro. Vogliono la vita facile.
Quando purtroppo una coppia si separa, a parità di entrate è difficile garantire ad entrambi lo stesso tenore di vita. Chiaramente, se ci fosse la vera equità, probabilmente molte donne non avrebbero neanche bisogno di dover ricorrere a farsi mantenere in sostanza dagli ex mariti, perché godrebbero di un lavoro proprio, cosa che in Italia al momento è ancora difficile come obiettivo da raggiungere.
Eh sì, è proprio una brutta mentalità questa qui, le donne sempre come elemento da mettere nella quota rosa, come qualcuno da proteggere, ma fino a che non ne veniamo fuori noi da questo punto di vista, hai voglia?
Ecco, io penso che la Rosciani è una di quelle donne che io chiamo con la D maiuscola, che donna.
In realtà quando prendo delle posizioni su questa vicenda molte donne mi accusano di non essere dalla loro parte sul tema dell'assegno di divorzio, ma il punto è che è proprio la giurisprudenza che sta cambiando la condizione sociale e quindi diciamo l'invito è a molte donne di non esasperare la questione dell'assegno erogato dal marito dopo che si è la vita familiare insomma si è interrotta. e di cercare di intraprendere una propria vita di indipendenza, perché siamo secondo me più solide se facciamo questa scelta, quindi non è una questione di principio in assoluto.
Guarda, io ho capito questo, Deborah, che tu come apri bocca su questo tema
è meglio che
trovi modo di dividere gli ascoltatori. Sai cosa facciamo? Ci prendiamo una pausa dall'antitrust,
sì, esatto,
dai divorzi,
ma
dagli assegni.
Fisco, dai, divertiamoci.
Partite IVA.
Tra l'altro, a proposito di partite IVA, leggo oggi dal Sole 24 Ore che, fate un attacco ad un pezzo che è tutto un programma. La tempesta fiscale perfetta sta per abbattersi sulle partite IVA.
È così, perché da oggi fino al 30 aprile il conto che è stato fatto dall'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani della Cattolica, quello diretto da Carlo Cottarelli, ha fatto il calcolo che bisognerà versare qualcosa come 6,8 miliardi di euro. Ma noi oggi ci occupiamo in realtà di una scadenza molto più prossima, che è quella odierna, e lo facciamo con un commercialista esperto per il Sole 24 Ore, il dottor Ernesto Gatto, che è in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Benvenuto.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Allora, abbiamo convocato il dottor Ernesto Gatto perché oggi sarebbe, no anzi non sarebbe, è il termine per il versamento IVA, però se tu hai letto il Sole 24 Ore lunedì scorso, non ieri, settimana scorsa.
Eri impegnata a leggere il bollettino dell'antitrust.
Lo so che non stai attenta a queste cose, invece è stata detta una cosa molto importante, scritta una cosa molto importante proprio dal dottor Ernesto Gatto, che ha detto: se il 2020 fosse stato pessimo per voi che avete una partita IVA, attenzione, potreste mutare il vostro regime IVA. Quindi, che so, passare dall'ordinario al semplificato o addirittura dal semplificato al forfettario. Vedi che sei preparata.
Fino a qui avevo letto, esatto.
No, ma il resto ce lo facciamo dire al dottor Gatto. È così, giusto, dottor Gatto? Però bisogna fare qualcosa o non fare qualcosa oggi, nella giornata proprio del 16 febbraio.
Beh sì, in effetti è vero, esiste un regime super agevolato, il regime forfettario, che prevede dei tre benefici sostanziali: un'aliquota d'imposta molto bassa, flat, l'esonero dagli adempimenti, dalla tenuta dei registri e degli adempimenti contabili, e una percentuale di costi che non deve essere dimostrata dal contribuente, ma viene attribuita dal legislatore per legge sostanzialmente. Questo regime però prevede una fatturazione cartacea e non elettronica, prevede che non si applichi l'IVA e che non si esponga la ritenuta d'acconto in fattura. Quindi alcuni professionisti, alcuni imprenditori potrebbero non essersi accorti in tempo di questa possibilità, cioè la possibilità di entrare nel regime forfettario andando a lucrare questi tre benefici. Teniamo conto che la flat tax è al 15% e addirittura al 5% se l'attività professionale o imprenditoriale è iniziata da meno di 5 anni. Ad esempio, un soggetto che ha aperto la partita IVA nel 2017, nel 2021 è al quinto anno di attività, per cui addirittura pagherebbe soltanto il 5%. Non se ne è accorto in tempo, può rimediare, sì.
Cioè non se ne è accorto nel senso che ha emesso delle fatture magari, quindi
Si
è accorto che potrebbe stare nei limiti, perché non abbiamo ricordato i limiti di fatturato, insomma, i limiti di introiti.
Sì.
Che
in effetti il soggetto non deve avere incassato nel 2020 oltre 65.000 euro, criterio di cassa, quindi incassi effettivi inferiori a 65.000 euro. Questo è il requisito principale. Poi, se vuole, posso anche esporre gli altri che abbiamo spiegato nell'articolo.
Diciamo che immaginiamo che lo scorso anno ci sia una platea anche abbastanza ampia che non abbia visto questa cifra.
Può darsi che appunto qualcuno abbia avuto una contrazione molto forte e quindi prima non poteva starci entro questo limite dei 65.000 euro, e improvvisamente invece nel 2020 ci si è ritrovato suo malgrado. È un po' questo il discorso, giusto, dottor Gatto?
È corretto. Io ritengo che sia un'occasione quantomeno da monitorare velocemente, perché se questo soggetto, imprenditore o professionista, non ha ancora emesso fatture nel 2021, nulla questio, ha ancora tempo per valutare col suo commercialista la convenienza a diventare forfettario. se ha già emesso qualche fattura, sarebbe ancora in tempo ad annullarle con una nota credito elettronica da emettere entro oggi sostanzialmente, evitando di pagare l'IVA relativa al mese di gennaio che scade oggi. Debbo essere ulteriormente chiaro su questo tema. Ben pochi dei soggetti con ricavi così bassi sono mensili, la maggior parte di loro obiettivamente sono trimestrali, quindi sì, avrebbero il primo adempimento il 16 maggio. E io desidererei tranquillizzare questi soggetti trimestrali che costituiscono la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori interessati. Per loro c'è più tempo per fare questa valutazione.
Quindi il trimestrale, cioè chi ha obblighi IVA appunto a cadenza per trimestre, non deve prendere una decisione entro oggi, che invece riguarda chi magari aveva, era in IVA cosiddetta IVA mensile, quindi aveva obblighi mensili e oggi dovrebbe versare l'IVA per gennaio. Se però gli è andato, ha avuto una contrazione robusta del suo giro d'affari, può decidere di non versare oggi. Spero di aver compreso correttamente, dottor Gatto, non vorremmo come dire, aggiungere confusione, perché nel fisco già ce n'è a sufficienza.
No, no, la sintesi è perfetta. Soltanto chi versa oggi l'IVA relativa al mese di gennaio risulterebbe tagliato fuori. Ed ecco perché noi stiamo intervenendo come dire, tempestività per evitare che ciò accada. Ma per chi non versa oggi l'IVA relativa al mese di gennaio ci sarà tempo nelle prossime settimane e comunque entro la prima liquidazione trimestrale per diventare forfettario. I vantaggi sono evidenti, onestamente.
Quelli che ha detto lei ieri. C'è una cosa a cui fare attenzione, voi l'avevate ricordata proprio nel numero di lunedì scorso del Sole 24 Ore, attenzione perché se passate al forfettario poi non avete, se non avete altri introiti IRPEF, non avete più spazio per detrarre nulla, perché quello è un'imposta a forfè, quindi non è un IRPEF se avete delle detrazioni, che sono anche solo delle spese mediche, e non le potrete detrarre, è corretto?
Sì, è corretto. Esistono alcune variabili che ovviamente ci richiederebbero un tempo adeguato, ma molto velocemente vorrei chiarire che il soggetto, la partita IVA che ha altri redditi di lavoro dipendente, di pensione, di fabbricati, è il più avvantaggiato in questo transito al forfettario perché evita il cumulo. L'Italia è un paese con un sistema fiscale fortemente progressivo, per cui se ha altri redditi, diciamo che ottiene lo zenith dei benefici perché evita il cumulo e quindi paga il 15% o addirittura il 5% anziché aliquote marginali IRPEF molto più elevate, e avendo altri redditi ha dei contenitori che gli consentono di acquisire i benefici che derivano dalle detrazioni IRPEF, spese mediche, tasse universitarie. Vorrei aggiungere che se una partita IVA dovesse avere solo il reddito da partita IVA e dovesse aver fatto un intervento o ha in programma di fare un intervento di ristrutturazione edilizia con il nuovo super bonus del 110%, e allora non deve preoccuparsi di perdere questo potentissimo beneficio, perché lo può cedere.
Certo, e allora
prende due piccioni con una fava.
Certo.
Non so se sono stato chiaro.
Chiarissimo. Grazie al dottor Ernesto Gatto,
grazie,
dottore commercialista, esperto per il Sole 24 Ore, e noi adesso andiamo alle borse.
Che donna.
Di denari.
E allora Mauro, lo abbiamo anticipato poco fa, ne ha parlato molto nella storia di copertina Plus 24 del Sole 24 del sabato scorso, e anche noi avevamo in mente di organizzare questa trasmissione non appena i tempi fossero stati maturi. Allora, lo scorso anno, come sapete bene, perché per quello che riguarda poi le ripercussioni sui titoli in borsa ne abbiamo parlato moltissimo, e peraltro anche la pandemia non ha fermato questa grande operazione di consolidamento del settore bancario italiano, appunto Intesa San Paolo ha comprato UbiBanca. E nelle prossime settimane le insegne UBI sono destinate a scomparire dal territorio italiano. Intanto già in borsa questo titolo non c'è più da un bel po'. C'è però da considerare un passaggio intermedio, caro Mauro, perché per assolvere agli obblighi della concorrenza, l'antitrust,
che è la vera protagonista della puntata di oggi, possiamo dire,
introducendosi anche in questo caso, come sempre, con la cavalcata delle Valchirie, ha imposto ad Intesa la cessione di diverse decine di sportelli, e questi sono stati acquisiti da Biperbanca, la popolare dell'Emilia Romagna. Si tratta di complessivamente 620 sportelli, esattamente 587 erano UBI e 33 Intesa. Allora, il punto è: quali sono le ripercussioni sui clienti rispetto a questi passaggi? E peraltro un primo passaggio importante si consumerà proprio nel prossimo weekend, fra il 19 e il 21 febbraio, quando proprio materialmente verranno abbattute le insegne UBI e diventeranno tutte Biper. E allora ci si chiede: io che ero un correntista UBI, che cosa mi cambia passando a Biper? Se avevo dei prodotti di investimento, se avevo un mutuo, se questo mutuo magari lo avevo sospeso, che cosa mi succede passando dall'altra parte? In teoria nulla. Dovrebbe essere un passaggio abbastanza morbido, però lo chiediamo ai nostri ospiti di stamattina.
E certamente. E allora io, venendo meno all'ordine alfabetico per cognome, ma invertendolo, parto dal collega Gianfranco Ursino, che è uno dei curatori del numero già sullodato, appunto, di Plus 24 di sabato scorso. Buongiorno Gianfranco, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi abbiamo anche in collegamento, e lo ringraziamo con particolare calore, il vice direttore generale e chief business officer di Biperbanca, il dottor Pierpio Cerfogli. Buongiorno, grazie di essere con noi a Due di Denari.
Buongiorno a voi e un caro saluto sia a voi che a tutti gli ascoltatori.
Che tra l'altro ti dico anche che ha un passato radiofonico il dottor Cerfogli, me l'ha raccontato ieri, e quindi questa mattina era particolarmente contento di venire a raccontarci. Cioè, magari in passato il dottor Cerfogli non raccontava di integrazioni bancarie, faceva dell'altro in radio, però anche lei è un po' un collega.
Con questa premessa non potrò che fare brutta figura, però ce la metto tutta, promesso.
Allora, Mauro, dove vuoi cominciare?
Ma innanzitutto io comincerei da quello che aveva riportato Plus e che avevamo un po' segnalato anche noi nella puntata di venerdì, perché, come dicevi giustamente tu, non dovrebbe succedere niente. Tutto dovrebbe avvenire in modo automatico, però Gianfranco, non è proprio così, o almeno non è così che l'abbiamo raccontata su Plus.
Anche perché questo primo passaggio di cui parlavo riguarderà 1.400.000 clienti bancari, per cui tu immagina se tutti lunedì mattina andranno a controllare sulla propria pagina di home banking se il tutto è stato, come dire, finalizzato correttamente. Si consumerà, chissà mai, speriamo di no, un altro data breach dei quali abbiamo tanto parlato negli ultimi mesi, fra indennizi, adesso questo anche per fare la richiesta di prenotazione del vaccino.
Speriamo di no. Secondo me Cerfogli sta facendo gli scongiuri non riferibili in radio.
È già pronto su questa osservazione, lo so, però Ursino, partiamo da Gianfranco.
Gianfranco.
Sì. No, facciamo tutti, buongiorno, gli eviti scongiuri naturalmente. Quello che naturalmente ci accingiamo a vivere, no, con questo processo di consolidamento, sono milioni di clienti che devono cambiare banca, e questo significa cambiare piattaforma informatica di gestione, no? Tutte quante le piattaforme IT in questi casi devono convergere su un'unica col tempo, e in questo caso il primo passaggio è quello che vi può accennare Deborah del weekend prossimo, in cui 600 filiali di UBI diventeranno Biper. Poi abbiamo altri, con il passaggio anche, dobbiamo ricordarlo, di 5.100 dipendenti di UBI che passano a Biper e 1,4 milioni. Poi abbiamo già l'11 e 10 di aprile un altro changeover che riguarda invece le altre 620 filiali che di UBI rimangono all'Intesa, e quindi altri 2,8 milioni che passeranno. In più sentiamo tanto parlare, no, di possibile fusione Unicredito, Montepaschi, c'è anche questa partita del Banco BPM ancora che potrebbe essere interessato, no? C'è Credito Valtellinese che è stato acquistato da Credito Agricolo, quindi ci accendiamo a vivere non un turbinino di operazioni, che significa anche un turbinino di passaggi di clienti da una piattaforma all'altra. In base all'esperienza degli ultimi anni, con il processo di digitalizzazione che c'è stato anche in banca, sempre di più può succedere con tutti questi cambi, no, di piattaforme, che ci sono dei sguidi. E allora, in base a questo, in base anche ai disservizi che poi in generale ci possono essere in banca, il punto che abbiamo sollevato è: a prescindere dall'operazione Biper o l'operazione di Banca Intesa o l'operazione che arriveranno, in generale, dato che ci sono creati in passato recente, dal 2014 a questi giorni, si possono veramente, sono più di una decina di casi di blackout
dei conti che con i clienti che non potevano accedere in seguito a questi passaggi di piattaforme informatiche, con conti rimasti bloccati, con una miriade di ricadute per i clienti, no? Negative, dal giro conti che ne sono andati a buon fine, che ti fanno andare conti al rosso, l'impossibilità di pagare un semplice bonifico, a quello che è invece una problematica di non riuscire a operare in borsa, no? Con i mercati che vanno su e giù, come abbiamo visto in questi anni, e vedere i tuoi titoli e non li puoi muovere e quindi crei dei disagi.
Certo.
Disagi che sono stati in questi anni anche indennizzati, ma solo quando il cliente reclama. Quindi il punto che noi abbiamo sollevato per buttare giù una discussione insieme agli operatori del settore è: perché non facciamo una carta dei servizi anche nel settore bancario? Perché ormai, perché non riconoscere che quello che viene offerto in banca è una, cioè, possa rientrare in una nozione di servizio pubblico, no? Perché sappiamo che è rivolto alla proprietà di soggetti che per obblighi anche di legge devono appoggiarsi ad avere un servizio in banca. Basta ricordare, bisogna avere un conto corrente per poter accreditarsi la pensione o lo stipendio. Quindi è un servizio pubblico alla stessa stregua di quello che abbiamo oggi per quanto riguarda i servizi, diciamo, di pubblica utilità, come le risorse idriche, i servizi portati stessi, no? I trasporti, le telecomunicazioni, che quando c'è una ritardata attivazione di linea telefonica, la sospensione dell'energia elettrica, il ritardo dei treni, qualsiasi altra cosa, ti scatta l'indennizzo automatico.
Sì,
perché
vabbè,
in banca non può avvenire anche questo?
Sì, direi anche Gianfranco, adesso non è che esattamente anche in quel mondo avvenga tutto in maniera automatica, perché noi solleviamo polemiche in continuazione con questi operatori proprio perché in realtà sono sempre in grande ritardo nei confronti dei consumatori. Andrei subito al dottor Cerfogli, se vuole può naturalmente rispondere anche alla questione della carta dei servizi, ma prima dobbiamo spiegare a tutti i nostri ascoltatori, e le dico che già in molti ci stanno richiedendo attenzione, perché molti dei vostri clienti appunto stanno ascoltando il programma questa mattina chiedendo delle informazioni. Allora, avete già predisposto il paracadute informatico per la prossima settimana, Cerfogli?
Sì, allora ci siamo preparati con largo anticipo, sperando che il tempo a disposizione sia assolutamente sufficiente, perché devo dirvi, da questo punto di vista, con estrema franchezza, certezze assolute non se ne possono avere. Devo dire però, sono confidente perché abbiamo un'esperienza però molto consolidata. Pensate che negli ultimi anni abbiamo fatto 44 operazioni di allineamento informatico. Poi direi assolutamente
perché
qualcosa
avete acquisito altre piccole popolari sul territorio, ma questa, diciamo, è una integrazione che ha una dimensione diversa.
Esattamente, la grande novità di questa esperienza è proprio la dimensione, è una dimensione assolutamente straordinaria rispetto a tutte le esperienze che abbiamo avuto in precedenza, e quindi l'auspicio, ovviamente l'impegno è stato totale e assoluto, e che proprio questo tema della resistenza, diciamo, informatica sia assicurata. Ce l'abbiamo messa tutta, io devo dirvi, così ripeto, con grande schiettezza e grande franchezza, che sono confidente, ecco, non me la sento assolutamente di escludere piccoli problemi temporanei, voglio dire, perché sarebbe assolutamente presuntuoso da questo punto di vista, visto la rilevanza e l'importanza dell'operazione, ma sono molto confidente che i problemi possano essere piccoli, temporanei e superati velocemente.
Certo, ma dottor Cerfogli, chi doveva comunicare ai clienti, per esempio, che a questo punto possiamo chiamare ex UBI, che sarebbero passati a Biperbanca? Doveva comunicare UBI, Intesa o voi?
Beh, allora, da questo punto di vista c'è un tema ovviamente anche di riservatezza e di definizione un pochino dei profili, che obbliga i vari attori ad attività che sono in qualche misura compatibili con il tema della privacy e della riservatezza. Appena ci è stato possibile, noi abbiamo fatto comunicazioni mirate, dopo quella molto formale della prima comunicazione che abbiamo fatto a metà dicembre, che permettetemi il termine, così abbastanza illegalese, serve proprio per rispettare un po' tutti
la
gli
compliance.
Obblighi, bravissimo, contrattuali, ma poi ammetto per primo che qualche volta si fa un po' fatica a capire esattamente cosa c'è scritto, anche perché volendo essere completa è mostruosamente grande. Ecco, poi invece, e questo è importante, lo sottolineo, abbiamo iniziato tutta un'attività di comunicazione, di supporto, proprio andando a specificare come superare i singoli temi, proprio nel modo migliore.
Infatti sul vostro sito c'è tutto, c'è da riconoscere.
Benissimo, ecco, e guardate, proprio penso già domani abbiamo messo a disposizione webinar alle associazioni di categoria e alla Camera di Commercio, dove rispondiamo alle 20 domande topiche che vengono fatte un pochino dappertutto, e li metteremo proprio a disposizione anche di altri soggetti, devo dire, con una valorizzazione dell'ecosistema che è molto bella e molto positiva, con il fatto di potersi supportare nella comunicazione alle persone, e anche lì ci saranno ulteriori informazioni per poter fare bene ed esattamente quello che serve a un passaggio il più lineare possibile.
20 domande, sì Mauro, no, la prima è per esempio che cosa succede al conto corrente?
Ma sì. Esattamente, sì, ci sono proprio cosa succede al conto corrente, cosa succede ai miei finanziamenti che ho in corso, le scadenze sono rispettate, le condizioni saranno rispettate, cosa succede ai miei investimenti, se c'è qualche tipo di situazione che potrebbe non avere continuità. Abbiamo proprio messo tutte le domande, diciamo proprio più basiche, ma basiche nel senso di importante per il proseguimento del rapporto, certo. E ci sono sostanzialmente tutte le risposte.
Allora, adesso ci entreremo nel merito di alcune di queste, perché sono quelle particolarmente rilevanti per i nostri ascoltatori.
E allora io volevo dare il sito al quale faceva riferimento proprio il dottor Cerfogli, www.bpr.b, per diciamo spesso bpr.it, lì proprio in home page, proprio nella prima pagina, verso Biper Banca, informazioni utili per i nuovi clienti ex UBI Banca. Poi naturalmente anche noi assediremo il dottor Cerfogli appena dopo il traffico.
C'è troppa confusione in giro.
Due di denari.
Proseguiamo la nostra conversazione col dottor Pierpio Cerfogli, vice direttore generale Chief Business Officer di Biper Banca, insieme a Gianfranco Ursino di Plus 24 del Sole 24 ore, per spiegare quali saranno i passaggi concreti da lunedì prossimo del passaggio di sportello da UBI Banca a Biper Banca, un passaggio intermedio rispetto alla grande aggregazione che ha caratterizzato il sistema bancario italiano con Intesa San Paolo, che ha appunto acquisito UBI. Le faccio sentire, dottor Cerfogli, Mariuccia dalla provincia di Varese. Mariuccia, benvenuta.
Buongiorno, innanzitutto è una gioia parlare con lei e il signor Mauro, sono anni che vi inseguo.
Ottimo, grazie.
Ho un debole per la signora Debora.
Ma che carina, le mando il mio libro, Mariuccia, immediatamente.
Grazie, chiedo... sono 20 anni che io la sento. Una Bene. Volta mi ha mandato un libro della dottoressa Luini.
Ah, ok,
sì,
va bene.
Che ho ancora.
Bene.
Dunque, io ho 84 anni, sono d'accordo con la signora precedente di 85 anni, perché alle mie figlie, rimasta da sola con 4 figlie, ho dato gli strumenti per lavorare.
Bene.
E una invece... donna prima di tutto deve pensare al lavoro, poi il resto viene da solo.
Andiamo a UBB.
Andiamo
per Mariuccia.
Banca.
Sì.
Dunque, ho ricevuto un papiro a dicembre che ho cercato di leggere. Ho ricevuto un altro papiro dopo e ho cercato di leggerlo ancora, di capire. Poi l'ho rifilato a mia figlia, che lavora in un'altra banca, però per sommi capi avevo capito. Ho preso un appuntamento, sono andata alla banca UBI e ho chiesto tutte le informazioni. Dunque, il conto corrente, il numero di conto viene cambiato, le spese rimangono uguali, perché insomma non puoi mai reclamo periodicamente, ma rimane com'è. Carta di credito, libretto assegni a fine anno. In più ho dei piccoli fondi, un piccolo risparmio, e siccome c'erano dei fondi che non mi sembra che per loro non accettassero, allora ho chiesto se i miei fondi dovevano essere venduti o cosa. Mi hanno spiegato che quelli che ho attualmente rimangono, sono validi, praticamente non c'è da fare nessun cambiamento.
Perché sono patrimonio separato della banca. Allora Mariuccia, vado subito a Cerfogli perché qua il tempo vola, ringraziandolo naturalmente, perché qua una testimonial migliore di questa Cerfogli non la potevate trovare. L'importante è armarsi molto spesso anche di fronte a questi momenti complessi della vita, di un bel po' di buona volontà e tutto si può fare. Per il conto corrente passano dall'altra parte tutte le stesse condizioni. Quali sono le questioni secondo lei più dirimenti da dover trasferire ai nostri ascoltatori? Per esempio, le carte prepagate sono quelle che hanno in prospettiva una vita un pochino più complicata.
Beh, intanto complimenti Mariuccia, devo dire un'energia assolutamente eccezionale, esatto, ben augurante per il prossimo Convention Weekend, complimenti vivissimi. Allora, guardate, ci sono alcuni passaggi che sono inevitabili e per fortuna sono veloci e abbastanza limitati. Allora, sul tema carte prepagate, se la carta prepagata ha fatto almeno un movimento da inizio anno verrà sostituita e quindi arriverà direttamente la carta sostitutiva, se invece non ha mai fatto movimenti, lì occorrerà recarsi presso la filiale per incassare il saldo che comunque su quella carta era disponibile. Ecco, ne approfitto perché sono indicazioni operative importanti. Guardate, gli unici break, ecco, che è importante conoscere. Allora, ci sarà un fermo dell'internet e del corporate banking dalle 22 del 19 febbraio, mentre il 22 sarà nuovamente possibile passare ai servizi digitali di Interbanca conseguendo le istruzioni che sono state inviate via mail a tutti i clienti.
Quindi, come dire, domenica pomeriggio è inutile attaccarsi con forza all'internet banking perché non potrete visualizzare la vostra posizione.
Sabato così. E domenica, se ecco, ho capito bene, perché dalle 10 di sera di venerdì... Sì.
Esattamente, il weekend diciamo che in questo momento proprio per il passaggio informatico, che altrimenti non si riesce a fare, voglio dire, se intanto sono operative le piattaforme, verrà fatto così. Altra indicazione molto importante, sempre molto operativa e molto attuale: gli ATM, quindi bancomat, saranno fuori servizio da giovedì 18 febbraio fino alla mattina di lunedì 22, ma tutti i prelevamenti fatti da carte e comunque UBI verranno assolutamente fatti senza spese anche su altre banche, ci accogliamo noi come BPER tutte le spese che le altre banche reclameranno, quindi saranno prelevamenti fatti, ahimè, non nel solito sportello che in quel momento non sarà operativo, lo sportello Bancomat, ma comunque in sportelli vicini senza nessuna spesa aggiuntiva.
Quindi i clienti, prego, potranno ricorrere ad altri Bancomat, non avranno, anche se comparirà il messaggio, potrebbe essere applicata una commissione, per questi giorni di cambiamento di passaggio non avranno a debiti.
Certamente, proprio così. E da giovedì, così termino, perdonatemi, da giovedì 18 le casse automatiche assistite saranno fuori servizio per il tempo necessario all'allineamento tecnico, quindi sarà più corto, mentre attenzione, il 19 febbraio, quindi venerdì, le filiali chiuderanno anticipatamente alle 11.30, proprio per consentire poi, ecco, tutto lo scarico informatico e riprenderanno lunedì al consueto
orario. E anche di rifare l'arredamento delle filiali, immagino,
dottor Anche, ci sarà proprio un tema rilevante e ci saranno dentro persone durante tutto il weekend.
Senta,
tra l'altro ne approfitto proprio per dire che uno dei punti di forza su cui noi così ci auguriamo di riuscire a fare veramente una bella operazione è la continuità delle persone di UBI di oggi. Questo è un punto di forza straordinario.
Senta, dottor Cerfoglio, andiamo ai mutui, andiamo alle tematiche dei consumatori. I mutui, io ho un mutuo UBI. Cosa mi succede trasferendomi a BPER Banca? Il mutuo viene trasferito con le stesse identiche condizioni e nel caso in cui lo scorso anno, con la pandemia, sappiamo che è successo a milioni di persone, lo abbia sospeso, abbia aderito ad una delle varie moratorie possibili, viene traslata la posizione nella maniera identica in cui era?
Continuità assoluta. Quello che passa resta. Quindi da questo punto di vista non c'è nessun momento né di frizione né di discontinuità.
Il libretto degli assegni, anche se ormai sono uno strumento quasi in disuso.
Lo dicevo ieri con Cerfogli, infatti c'è qualcuno che ancora ce l'ha, però insomma in molti in realtà utilizzano questa modalità di pagamento.
Al vecchio libretto?
Allora, devo dire che ci sarà continuità, quindi c'è la possibilità di continuare a utilizzarlo e verrà poi abilitato normalmente nel nuovo conto BPER Banca, quindi non c'è nessun obbligo di restituzione degli assegni che eventualmente dovessero essere ancora disponibili e giacenti. Mm-hmm.
Condizioni particolarmente favorevoli sul conto corrente, sto pensando anche degli scoperti e cose del genere.
Allora, tutto quello che è stato pattuito con i colleghi di UBI di oggi verrà mantenuto dai colleghi BPER di domani, che sono gli stessi colleghi UBI di oggi, quindi tutto quanto è stato pattuito avrà continuità. Poi nel corso del tempo ci sarà la possibilità di chiedere miglioramenti, voglio dire, quindi dopo si apre una stagione in cui comunque le eventuali variazioni vanno negoziate fra banche e clienti.
Per situazioni particolarmente complesse, dottor Cerfogli, dossier, titoli corposi, gestioni patrimoniali, metterete a disposizione della clientela un consulente finanziario dedicato soprattutto al grande gruppo dei clienti ex UBI che verranno da voi e che avranno bisogno anche di essere riesaminati, immaginiamo, proprio perché sono tutte figure che poi devono rispondere a criteri MIFID, eccetera, quindi situazioni un po' più complesse?
Certamente, abbiamo rafforzato sia tutti i punti private che tutti i punti centro imprese, proprio per aumentare tutta la capacità di assistenza rispetto a quella che c'era in precedenza. Quindi assicuro che da questo punto di vista nessuno sarà lasciato solo e verrà seguito con grande attenzione e grande dedizione, in primis dai colleghi che l'hanno seguito fino adesso e in seconda battuta da specialisti che i colleghi di filiale potranno attivare a loro piacimento.
Allora, ricordando ancora il sito dove trovate proprio le domande più frequenti, alcune delle quali sono state rivolte adesso in diretta al dottor Pierpio Cerfogli, www.bper.it, e invece cosa ne pensa della proposta che faceva Plus sabato, cioè una carta dei servizi? Lei sarebbe disponibile? Bper sarebbe disponibile?
Io non ho assolutamente nulla in contrario a una carta dei servizi, devo dirvi però, e consentite un piccolissimo spunto, un pochino di presunzione, guardate, penso che per quella che è la nostra buona volontà, la nostra attenzione al cliente, sia una carta che in qualche misura possa essere anche superata da atteggiamenti costanti, virtuosi e seri e onesti da parte di tutti i nostri colleghi che oggi arrivano con noi e che si sono sempre adoperati in tal senso. Per cui carta di servizi, nessun problema, devo dirvi, penso che se continueremo a comportarci come abbiamo fatto fino ad oggi possa anche non essere necessaria.
Allora, invitiamo alla pazienza tutti i 1.400.000 clienti che saranno i protagonisti di questo grande passaggio nel prossimo weekend. Non insistete ad andare a cercare di collegarvi con l'internet banking tra sabato e domenica, perché non potrete visualizzare le vostre posizioni. Ricominciate da lunedì, magari nel pomeriggio, con un po' di calma, o magari nel sera tardi, e così riuscirete sicuramente a verificare se tutta la vostra posizione è traslata dall'altra parte ed è andata a buon fine.
E comunque noi i numeri, sia di Gianfranco Ursini, il collega di Plus,
bravo,
sia di Pierpio Cerfogli, li teniamo in agenda, così potremo chiamarli
non
nuovamente.
Non lasciate il paese, perché ritornerete presto sicuramente a trovarci con questa grande migrazione. Grazie ad entrambi per essere stati con noi, è tardissimo.
Andiamo.
A domani.